Ecco, buon pomeriggio. Allora, mi hanno detto che o devo alzare la voce o avvicinare i microfoni. Avvicino i microfoni. Per quelli che sono arrivati oggi, soprattutto quelli di Mantova, non so, si potrebbero presentare e dirci, eccoli laggiù alcuni, chi sono? I nomi, sì, i nomi. Bene, avete fatto un buon viaggio, no? Sì, va bene. Allora, noi ci troviamo in questa situazione che abbiamo fatto questa mattina. Le considerazioni sul primo punto, sulla prima dichiarazione di Matteo circa la fraternità. Gesù dichiara fratelli tutti quelli che come lui compiono la volontà del Padre, una fratellanza che va al di là di quella carnale. In questa lezione invece consideriamo la fratellanza secondo Matteo 25, 31, 46, la parabola del giudizio universale. Prima di iniziare invochiamo lo Spirito di Dio, il Signore con il Padre nostro, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri creditori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male.
Maria Mediatrice,
pregate
beata speranza,
pregate per noi.
Ascoltiamo la lettura della parabola del giudizio finale.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo, o malato, o in carcere e non ti abbiamo assistito? ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna.
Allora, e penso che sia più utile se prima di iniziare qualche considerazione e approfondimento su questo testo, io legga con voi le riflessioni sulle quali poi avremo il dialogo alla fine di queste spiegazioni. Prima riflessione: nel giudizio finale Gesù svela il mistero della sua identificazione con i poveri e i bisognosi. Ora, nella storia, la nostra storia, i discepoli possono vivere la fraternità solo in un modo: soccorrendo ai loro bisogni e alle loro necessità. Pensate alla frase del Vangelo: Gesù passava per le strade della Palestina guarendo ogni sorta di malattie e di infermità e sanando gli infermi. Se siamo fratelli di Gesù, la prima riflessione ci mette su questa strada. Domandiamoci in che modo noi siamo Gesù per le nostre strade nel nostro tempo. Seconda riflessione: il Signore del giudizio finale, glorioso e regale, ora nel tempo si identifica con i fratelli più piccoli, quelli che contano poco e non ricevono dagli uomini stima e considerazione. Anzi, sono emarginati e non rifiutati, e rifiutati. In quanto poveri e indigenti, non hanno potuto rivendicare niente e neppure accampare diritti. Anche qui siamo gettati nella concretezza dei rapporti e nei problemi scottanti della convivenza a tutti i livelli. I più piccoli non sono solo quelli che hanno una piccola età, ma i più piccoli sono i più fragili, i più indifesi, i meno considerati, quelli verso i quali c'è una grande indifferenza se non un disprezzo. Anche qui vengono fuori molte domande nel nostro modo di porci verso i più piccoli. La terza pista di riflessione: il Gesù glorioso si identifica con i poveri bisognosi, raggiungendo così il più intenso livello di fratellanza. È una immedesimazione vera fatta sulla propria pelle, perché la sorte del figlio dell'uomo sofferente, annientato, è comune a quella di chi vive nell'angoscia e nella tribolazione. Gesù è stato sofferente, annientato, crocifisso. Fratelli che si trovano in queste condizioni sono Gesù, il Gesù storico di oggi, perché il Gesù storico di ieri non c'è più. La quarta pista di riflessione: la fraternità come aiuto è la sintesi della missione di Gesù, venuto per guarire, confortare e salvare da ogni male. È in base al rapporto che ognuno stabilisce con i più piccoli che si determina l'identità e il destino di ogni persona. E così i fratelli di Gesù costituiscono il criterio della salvezza. Non lasciamoci sfuggire questa frase. Tutti domani: come faccio a salvarmi? Qual è il criterio sicuro in base al quale posso dire mi salverò, eccolo qui. Solamente in base all'aiuto loro prestato si può entrare a far parte del regno dei benedetti. Queste sono le piste di riflessione che alla fine apriremo e percorreremo insieme. Intanto gli approfondimenti su questa celebre parabola del giudizio finale. Dopo l'introduzione, con l'arrivo solenne del figlio dell'uomo, questo è un titolo cristologico, il figlio dell'uomo, che Matteo usa molte volte per indicare il Gesù predicatore errante, il Signore del sabato e il Signore che ha il potere di perdonare, il Gesù sofferente e il Gesù glorioso. Quindi quando si parla del figlio dell'uomo si intende una sintesi dei titoli del Messia. Quindi dopo l'arrivo solenne del figlio dell'uomo si apre un doppio dialogo parallelo e antitetico, con lo scopo di far capire agli interlocutori che dietro ai bisognosi sta lo stesso Gesù, il quale non solo si identifica con i poveri, ma li chiama fratelli. I due gruppi sono separati e contrapposti, in vista di una diversa destinazione, il tormento eterno o la vita eterna. Qui c'è la parola tormento. Non dare un bicchiere d'acqua fresca a chi è assetato, è un tormento per te, dopo, e forse per sempre, se questo atteggiamento permane fino alla fine. Questo è il vero tormento. Quindi il tormento non è tanto non avere praticato certe norme, certi precetti. Il tormento è non aver dato un bicchiere d'acqua fresca all'assetato quando era il momento giusto. Cioè questo atteggiamento di disponibilità e di sensibilità verso i fratelli. E al contrario, la gioia eterna è quella che deriva dall'avere esaudito anche il più piccolo desiderio del fratello bisognoso. Capite la concretezza del messaggio di Gesù, come è stato concreto, come è stata concreta la sua kenosi, la sua incarnazione. Gesù non ha detto quanto mi piace salvare i miei fratelli, non l'ha detto, l'ha fatto, sulla sua pelle. Forse noi parliamo tanto, adesso vi sto parlando, ma è stato un ripiego perché, lo sapete, quelli che sono adesso non lo sanno, non era previsto che io fossi qui, sostituisco un fratello malato, l'ho accettato. Voi pazientemente vedo che mi ascoltate, grazie. E dunque il tormento o la vita eterna, ce l'abbiamo nelle nostre mani, il nostro destino di pena o di felicità è determinato unicamente dal fatto di aver portato soccorso o meno ai fratelli di Gesù. Noi siamo ancora incassettati, catturati da una mentalità precettistica, istituzionale. Non siamo liberi. Prima di fare un'azione ci domandiamo, ma è secondo le indicazioni, è secondo le regole? E quasi, diciamo, una deformazione in un certo senso. La regola, la norma, il comando. Mentre qui è campo libero, dove è bisognoso? Corri, dagli la mano, sporcandoti, infangandoti, pagando di persona. Questo è Gesù. E questo Gesù dice a noi e in questo modo ci riconosce fratelli. Quindi questo atteggiamento, che il destino è determinato unicamente dal fatto di aver portato soccorso o meno ai fratelli di Gesù, ci inchioda nelle nostre responsabilità. Tante volte anche nel dialogo si sente qual è il mio destino, cosa vorrà Dio da me, qual è la sua volontà. Eccolo qui. E questo è il nostro destino. In questo modo determini la vita eterna o la dannazione eterna. C'è poco da... tutto chiaro. Dopo siamo noi che creiamo un sacco di problemi, di complicazioni. I farisei avevano creato 650 precetti per dire: ecco, vi posso salvare. Qui non ci sono precetti, c'è soltanto un modo di porre la propria vita a servizio dei fratelli. La rilevanza del fare caratterizza ogni persona. Tant'è vero che noi c'è un proverbio che dice: dimmi cosa fai e ti dirò chi sei. Da quello che fai capisco chi sei, che tipo sei, quali sono i tuoi orientamenti esistenziali, come ti metti in relazione con gli altri, da quello che fai. Dimmi cosa fai e ti dirò chi sei. Sei cristiano, tu sei fratello di Gesù, che cosa fai? Da lì lo capisco. Gesù stesso ha detto: non chi dice Signore, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa questo servizio ai fratelli. Questa è la volontà del Padre mio. Io sono venuto per salvare, per sanare. L'abbiamo visto stamattina, no? Misericordia voglio. E la lettera di Paolo ai Efesini ci diceva: siate benevoli, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. Quindi anche questo è un servizio, il perdono, la benevolenza, l'accoglienza, lo vedremo, l'ospitalità, c'è qui, è uno dei sei punti elencati, no? Quindi la rilevanza del fare caratterizza la persona, il modo di fare. La sintesi del fare qui è elencata nelle sei opere di misericordia. Queste sei opere di misericordia sono ispirate alla tradizione biblica religiosa dei popoli e anche, direi, dal buon senso, no? La sensibilità umana che abbiamo ci porta ad assumere questo atteggiamento. Dopo, se noi la deformiamo o viene, come dire, ci sono interferenze di altro tipo, economico, culturali, anche religiose, è un altro discorso. Ma se noi seguissimo con più spontaneità quello che ci dice il cuore, ci porterebbe ad approvare queste sei opere di misericordia. Il cuore ci porterebbe a questo. È vero che le persone più semplici sono, per loro è naturale fare certi gesti di accoglienza, fermarsi ad aiutare, a dare una mano, a soccorrere, no? Noi c'è bisogno di tanta cultura o di tante conoscenze religiose. Ma la Speranza non è che aveva frequentato i corsi accademici o cose simili, no? Poi è venuta qui in un ambiente completamente nuovo, nel suo ambiente, pure lei in questo ambiente ha servito Gesù nei suoi fratelli e ha istituito delle comunità religiose con questo scopo: servire i fratelli. servire Gesù nei fratelli. Voi Adam siete un'emanazione di questo spirito che Madre Speranza ha vissuto. Madre Speranza ha vissuto questo servizio secondo le esigenze dei tempi. Oggi cosa avrebbe fatto Madre Speranza per soccorrere i fratelli? Domandiamocelo. Cioè noi oggi cosa possiamo fare per rimanere sulla linea del soccorso che Madre Speranza ha testimoniato? Quindi le opere di misericordia sono ispirate alla tradizione biblica religiosa e al buonsenso. Si inizia da quelle essenziali, quelle per vivere, mangiare e bere. Anche questo è uno spingerci verso la concretezza. Non si deve andare troppo per il sottile di fronte al bisognoso. Si deve andare all'essenziale, al bisogno di pane, di acqua, di olio. È questione di vita o di morte. E qui vengono tutti i problemi che riguardano la cura della persona, la cura del fisico, le cure mediche, le cure sanitarie, la qualità dei prodotti che servono per vivere e tutto il resto. Tutti i problemi connessi a favorire la vita nel mangiare e nel bere. Sono tanti suggerimenti che potrebbero scaturire. Quando facciamo il dialogo, poi vi prego di non scantonare dal tema, di rimanere sul tema chi sono i miei fratelli e come si fa a vivere la fratellanza nello spirito di Cristo. È questo il nostro tema. Dopo il resto non è l'argomento che dobbiamo trattare. A noi interessa approfondire il tema. Chiesa come comunità di fratelli in Cristo. Tema delle guerre, della fame, sono problemi collaterali, non sono problemi che c'entrano indirettamente, ma direttamente il discorso della fratellanza. Quindi qui siamo. Il mangiare e il bere sono i modi essenziali per soccorrere il bisognoso. A queste fanno seguito il vestire l'ignudo, l'accogliere lo straniero, ossia l'ospitalità. Anche qui, la nostra cultura giuridicamente è molto evoluta. Però di fatto quando si va ad applicare l'accoglienza tocchiamo un punto dolente. Per la società di allora l'accogliere in famiglia il forestiero era un'abitudine diffusa in tutto il mondo tutelato da Dio. Tutti i credenti, in qualsiasi Dio, in qualsiasi divinità, avevano il dovere dell'accoglienza come conseguenza. Addirittura spesso lo scambiavano per un angelo, per un messo di Dio. Dio gli mandava il suo angelo attraverso l'ospite. La Bibbia è piena di questi ospiti che sono angeli mandati da Dio, no? Stavamo leggendo questi giorni la storia della Brana. Questi forestieri, questi ospiti, portano ad Abramo, diede notizie, incoraggiano la sua attività, rafforzano la sua fede e lo aiutano a capire che cosa Dio vuole e prepara per lui. Quindi l'ospitalità. Accogliere o no lo straniero è sempre conseguenza di una scelta religiosa. Cosa vuol dire questo? Che la tua vita è nella luce di Dio e secondo il cuore di Dio se accogli lo straniero. Questa è la mentalità religiosa. Noi oggi legalmente abbiamo delle norme che camminano su questa linea, ma di fatto possiamo incontrare dei problemi, delle difficoltà oppure addirittura dei rifiuti. È un dovere che Dio ci chiede accogliere lo straniero, ospitare lo straniero. Se vi ricordate qualche giorno fa c'era la storia del profeta Eliseo, accolto da questa ricca vedova, no? Eliseo, sì, però alla fine gli fa anche una cameretta, così può riposare e può accogliersi. Era l'ospitalità del tempo. Io mi ricordo da piccolino, mia madre, quando passava qualcuno, spinge in casa subito, se era l'ora di pranzo, subito il piatto pronto per l'ospite. Anzi, ci sono le famiglie che preparavano sempre un piatto in più perché poteva arrivare qualcuno. Quindi l'ospitalità. Nel Vangelo il costume dell'ospitalità ha un ruolo straordinario. Leggendo il Vangelo ci accorgiamo come Gesù è grato verso chi lo ospita. Ed era abituale che Gesù fosse ospite di tanti amici, di tante persone. Gli episodi più belli del Vangelo, compreso quello della peccatrice perdonata, Maddalena, avvengono mentre Gesù è ospitato nella casa di Simone il fariseo. Gesù era ospite. Magari un ospite trattato magari in maniera un po' così alla grossolana quella volta. Però era un ospite di Simone il fariseo. E come restano male i discepoli quando non vengono ospitati nelle città? Reagiscono in maniera violentissima. Signore, manda un fuoco dal cielo a bruciare tutti, perché sono venuti meno al dovere dell'ospitalità. Anche nella cultura pagana, se vi ricordate l'Odissea, no? Ci sono molti episodi di ospitalità nei confronti di Ulisse. Viene raccolto Nausicaa, per esempio, lo raccoglie sul mare, poi lo porta a casa, eccetera. L'ospitalità, addirittura è la sacra ospitalità. Ospitare lo straniero. Infine, visitare gli ammalati e i carcerati. Questo vuol dire prendersi cura e fare un gesto di condivisione con chi di fatto è rifiutato dalla società o si trova in condizioni di non poter essere normale nella sua attività. Il malato non può svolgere un'attività normale. Non è come gli altri. Il carcerato in pratica è messo fuori dalla società. Per colpa o non colpa, il fatto è questo. E quando Gesù ci dice io sono tra quelli che non possono svolgere la loro normalità perché bloccati dalla malattia, oppure perché chiusi in un carcere per colpa o non colpa loro, ci vuol dire che non c'è nessuna realtà umana che debba sfuggire alla nostra premura e al nostro servizio. Non possiamo accampare scuse. in qualsiasi condizione si trovi il fratello, lì c'è Gesù. E tu, se dici sono cristiano, fratello di Gesù, non puoi essere così maleducato e snaturato da non accorgerti che il tuo fratello sta soffrendo e non dargli una mano se puoi. E puoi. Una parola che dici a una persona malata, afflitta, eccetera, è un bicchiere d'acqua fresca che gli dai. Un atto di cortesia che fai quando stai con gli altri è un bicchiere d'acqua fresca. Francesco, il Papa, mi diceva le tre parole, scusa, del messo grazie. Sono tutti bicchieri che adesso sto sfogando, bicchieri d'acqua fresca, fanno l'uomo. Allora, le opere di misericordia, le chiamiamo, poi dopo sono state sviluppate in maniera più particolareggiata con quelle spirituali, no? Che sono altrettanto valide, le opere di misericordia spirituali, no? Ma qui queste opere sono talmente tangibili, visibili, che non accampano alibi. Non puoi dire, ma chi è bisognoso? Io non vedo bisognoso, puoi dire, no? Di fronte a questi esempi credo che non te la cavi bene di fronte alla fine della tua vita. Il fare è sinonimo di servizio. Opponendosi alla logica di dono, opponendosi alla logica che vige nel mondo politico. Noi li chiamiamo ministri. Ministero significa munus, dare un dono, fare un servizio, il munus. È un ministro, fa un servizio? No, allora non è un ministro. Di conseguenza dovrebbe essere esautorato da questo nome. Vale a tutti i livelli, sacerdote, svolge un ministero. Fa il servizio al prossimo, nel campo spirituale, soprattutto nel campo del dono di Gesù attraverso i sacramenti. Lo fa? Ok. Svolge il suo ministero. Non lo fa? Magari diventa un grande impresario, un economo spettacolare, un organizzatore meraviglioso, ma non è più un ministro sacro. Non svolge il suo ministero, dovrebbe essere esautorato. Un padre di famiglia, una moglie, una mamma, si chiama così proprio perché ha questo compito di promuovere la vita. Lo fa? O pensa ad altre cose? No, non lo fa. Allora togliamogli il titolo, il nome di mamma, di padre, di madre, sarebbe più corretto. Quindi il ministero del soccorrere il povero è sinonimo di fare qualcosa di concreto nel servizio. Gesù si propone come modello in questo ministero e i fratelli sono quelli che seguono e agiscono con lo stesso stile di Gesù. Il servizio è reso a un tu. Qui c'è una persona sofferente che ha fame, un tu. Cioè, è quello lì. Qui non si tratta di venire a patti. Io ti servo a condizioni che... No, non c'è nessuna condizione. è bisognoso, affamato e assetato, ha bisogno del cibo e dell'acqua, ha bisogno del soccorso, di buon samaritano. Non è che si è fermato a dire, ma chi è questo? Da dove viene? Come reagirà? Ha fatto il servizio di soccorrere. Noi spesso, non lo so, io spesso parlo per me, prima di fare un servizio dobbiamo superare molti ostacoli, questo buttarsi, no? Certo che il Vangelo non ci lascia comodi seduti nel nostro divano. Il servizio è reso a un tu con il quale non si instaurano i rapporti che più ci aggradano. Quindi il servizio si fa senza condizioni. Lo faccio a condizione che mi aggrada questo, le cose vanno meglio se... No, non ci sono condizioni, c'è un tu sofferente. Verso il quale tu dai la tua totale sottomissione e solidarietà. Quello che Gesù ci ha insegnato lavando i piedi ai discepoli. Sottomissione e solidarietà. Il servire o no l'altro determina la salvezza o la condanna del discepolo di Gesù, e tale servizio non avviene in una cornice di gesti eroici, ma nel fluire normale della vita di ogni uomo verso chiunque si trovi in una situazione di bisogno e sofferenza, soccorrendolo nei bisogni umani ed elementari di cibo, bevanda, accoglienza e protezione. Quindi anche qui ci sono persone che dice io faccio servizio nei grandi gesti, no? Sentivo una persona che diceva io dico la messa se ci sono come minimo 50 persone, non è che posso dire una messa per 5-6 persone, cioè le grandi adunate, il grande pubblico. Allora facciamo una messa, quanti siamo gli esercizi? Siamo 20, oh. Siamo 40? Penso 60. Allora sì, il servizio, chi fa le lezioni, guarda. Siamo in collegamento Eurovisione? No, mamma mia. Allora tutto l'apparato qui, le prove, sono le prove, il servizio. Perché Gesù ci spiazza continuamente. Ci spiazza continuamente. Servizio si fa al tu, è lui, la persona alla quale tu tendi la mano. Il samaritano è l'esempio splendido del servizio, che poi l'altro giorno mentre leggevo la parabola ho scoperto un'altra cosa. Mi era sempre sfuggita. Il samaritano si è trattenuto tutta la notte con il malato, lo assistito, perché il giorno dopo, al mattino, dice all'albergatore, tienilo finché ripasso, o finché è guarito, insomma, quando ripasso ti darò quello che manca nella spesa alla quale, no, se non incontro. Quindi è stato tutta la notte accanto al letto di questo poveraccio. Non ci avevano pensato, io dico, beh, ha fatto tante cose, l'ha caricato, l'ha portato all'albergo, si è preoccupato di farlo curare, eccetera. Poi dico, vabbè, adesso devo fare le mie cose, io torno a casa. No, è rimasto tutta la notte. Il giorno dopo se n'è andato con la preoccupazione di sapere, dicendo all'albergatore, guarda, tratta, non è migliore perché io ripasso non è che è finito il servizio, no, assolutamente. Finché questo non se l'è cavata, io mi do qui nel cuore e ci penso io. Quindi il servizio è fatto al tu, alla persona, quella persona con quel bisogno. Non è generico. Il servire o no, dicevamo, determina la salvezza e la condanna del discepolo di Gesù. E tale servizio non avviene in una cornice di gesti eroici, dicevamo, no? Ma in una situazione concreta di bisogno. In verità io mi sento libero quando leggo queste parole. Respiro a pieni polmoni e mi sento responsabile o no della mia sorte. Perché non c'è più nessun ostacolo. L'unico ostacolo è il mio egoismo. Il mio tirarmi indietro e il mio non scomodarmi. Non mi voglio scomodare, mi dà fastidio. Mi costa, non lo faccio. Questo è l'unico ostacolo. Ma altri ostacoli non esistono. Quando a San Vincenzo di Paolo, che ha fondato l'Istituto delle Signore della Carità, proprio dovete essere quelle che splendono davanti a tutti come le migliori offerte sul mercato per quanto riguarda la verità, gli dicevano: ma se tu stai pregando con il Signore nel fervore e un povero bussa alla porta, cosa fai? E dice: io interrompo subito la verità e provo ad accogliere, provo ad abbracciare, voglio sapere i suoi bisogni. Dice: ma non è più importante il Signore? Sta parlando il Signore, fa pure il maleducato, finisci di pregare e poi il Signore è lì, è in quel povero che sto bussando, lì incontro quel Signore che sto pregando, lo incontro lì. Gesù stesso ce lo dice chiaro e tondo: se tu stai pregando, stai offrendo al Signore i tuoi doni, ma nel cuore non accogli il fratello perché c'è l'odio e il rifiuto. Guarda, quella preghiera, quel dono, il Signore la rifiuta, usa un'altra parola, no? La vomita. Allora, la concretezza del servizio ci inchioda nelle nostre responsabilità e nella decisione del nostro destino. Dove vogliamo andare? Quale sorte eterna vogliamo avere? Eccola. Da qui scaturisce la tua sorte, il tuo destino. E smettiamo di prendercela con quello che accade, con gli altri, col malocchio, con le streghe, con i maghi, con l'oroscopo. Il mio destino è determinato da queste cose. Qui il mio destino. C'è gente che spende un patrimonio per andare dai maghi, sapere il futuro, il suo destino, il proprio destino. Mi fate ridere, ma che cavolo, il destino è qui. Questo è il tuo destino. Vuoi essere salvato? Vuoi salvarti? La beatitudine eterna? Eccola qua la strada, non ce ne sono altre. Bisogni, soccorrere il prossimo nei bisogni umani elementari di cibo, bevanda, accoglienza e protezione. Sto concludendo gli ultimi due punti, poi apriamo il dibattito. Il servizio è rivolto ai fratelli più piccoli. Chi sono questi fratelli più piccoli? Sono quelli che si trovano in situazioni di estrema difficoltà, quelli che rivestono poca importanza agli occhi del mondo, quelli che vivono in una situazione antitetica a quella gloriosa del Figlio dell'uomo. Gesù ora è glorioso, appare come il Re glorioso, ma Gesù su questo mondo è vissuto come l'ultimo dei fratelli. E gli ultimi dei fratelli sono il Gesù che è vissuto nella storia, che ora è glorioso. Cioè sarebbe la Chiesa, quella che si chiama Chiesa militante, la Chiesa che sta ancora indaffarata, con le mani in pasta, no? Impelagata nei problemi della vita, in tutti i problemi di esistenza, che poi cammina verso la Chiesa trionfante, la Chiesa gloriosa, che ancora è di là da venire, l'escaton del futuro, non è oggi. Oggi c'è la Chiesa impelagata in mille problemi. La pasta che fermenta, non c'è ancora il pane, c'è il travaglio del parto, dice Paolo, non c'è ancora il partorito, la vita nuova non c'è ancora, però sta arrivando attraverso questo travaglio. Noi siamo nel travaglio e non dobbiamo meravigliarci se ci sono oscurità, difficoltà, imprevisti, momenti di sfiducia, anche il momento in cui la speranza viene meno, è normale. Come sarà questo bambino? Nascerà? Sarà sano? Qua, su tutto il resto. Quindi i più piccoli sono quelli che vivono in difficoltà in maniera antitetica ai gloriosi. È un servizio da fare, non ci sono alibi. Servizio ai più piccoli significa anche che non devi preoccuparti di fare grossi gesti verso persone importanti. Comincia a fare i gesti piccoli della vita quotidiana, i gesti più semplici ma immediati, diretti. L'immagine dei benedetti come pecore, al contrario dei maledetti che sono rappresentati dai capri, oltre a evocare Gesù buon pastore che corre a salvare la pecora perduta, vuol dire che anche i benedetti sono tali perché si sono adoperati per soccorrere i bisognosi. Anche tu sei diventato un buon pastore, un benedetto, perché hai soccorso il bisognoso. Sei dalla parte di Gesù, del buon pastore, sei tra le pecore. Evoca appunto la pecora, evoca il buon pastore. L'ultima considerazione: Gesù Re rappresenta colui che ha il potere di giudicare secondo giustizia. E l'obiezione dei maledetti di non sapere che il bisognoso è Gesù stesso non regge, perché Gesù nella sua storia si è identificato e si identifica con i poveri, i sofferenti, i crocifissi. Quindi, concludendo, ci sarebbero molte cose da dire su questo, però ho detto alcune, solo alcune, che ci possono aiutare. Il giudizio di Gesù è un giudizio legale, cioè di colui che ha il potere giuridico, esecutivo, di emanare le sentenze. Secondo giustizia. Allora, chi è il giusto per il Vangelo? Eccolo qua, è giusto. È il fratello che soccorre il fratello come ha fatto Gesù. Questo è giusto davanti al Re che giudica. Quindi io sarò giusto solo se le opere di misericordia le pratico. Allora. Allora vogliamo fare dialogo seguendo punto per punto oppure a ruota libera, non so. Vogliamo seguire punto per punto per non scantonare troppo, se no stiamo sempre a rigirarsi sulle stesse cose. Che ne dite? È un metodo, proviamoci. Allora, primo punto di riflessione. Nel giudizio finale Gesù svela il mistero della sua identificazione con i poveri e i bisognosi. Ora, nella storia, i discepoli possono vivere la fraternità solo in un modo: sovvenendo ai bisogni e alle necessità dei poveri e dei bisognosi. Un modo concreto di vivere la fraternità. Quindi la prima domanda è: noi siamo convinti di questo? Oppure per noi la fratellanza con Gesù ha altre priorità? Questa è la domanda che soggiace. Anche nelle nostre comunità, dove siete, non dico solo come associazione Avana, ma anche come fedeli che vivono nelle proprie comunità. Questo non è pauperismo, sentivo dire l'altro giorno, purtroppo, da un clerico, che questo Papa pecca di pauperismo, per fissare questi poveri, che la smetta. Insomma.
Tanto Gesù per rompere il ghiaccio, per partire, i fratelli, non so, io personalmente per questo cerco di fare questo, nella vita con le persone che ho più vicino indicamente, parlo non solo della chiesa o dei rapporti come ha, ma anche proprio dove si vive, nel condominio, con le persone che hai vicino, amici che hanno dei grossi problemi purtroppo, no? Ecco, a me sembra che il fratello, cerco di vederlo proprio nelle persone, nell'ambiente in cui vivo, cercando di andare d'accordo, di trovare delle soluzioni nel condominio, che non è facile, di persone che anche sono malate, che hanno grossi problemi, comunque che spiritualmente stanno soffrendo molto, anche fisicamente, ma poi si porta, di conseguenza porta dietro veramente anche una sofferenza spirituale, non sempre si ha quella fede grande di accettare nella vita le prove che ci sono. Ecco, adesso dico tanto per iniziare, facciamo qui, ecco.
Sì, sì.
Perché dico questo? Perché a volte si pensa che per fare, che perlomeno molte volte si parla di aiutare, fare cose molto grandi. Credo che la vita quotidiana ti dà, parlo per me, ti dà tutte le occasioni per vedere se sei capace di vivere veramente come famiglia di Dio, con i fratelli che hai intorno. Ecco, questo tanto per iniziare, poi si può andare avanti.
Perché io penso che se non siamo Gesù, Signore l'apprezzava, pur non distorzando, anche apprezzando quello che faceva Marta. Però qua mi fa capire, almeno io così lo interpreto, prima il Signore, in primis, e poi Cristo, che viene di conseguenza, perché è inevitabile, perché se noi amiamo il Signore, ci riempiamo della sua grazia, della sua illuminazione, ma soprattutto dello Spirito Santo che ci guida. Io personalmente non mi pongo troppo in problemi cosa fare, cosa non fare, perché grazie a Dio, quel poco che ho fatto, mi è sentito, diciamo così, il caso, in quel caso non esiste, mi è stato portato dallo Spirito Santo. E tutto sta a rispondere anche a queste cose. Perché possiamo anche cadere in qualcosa di molto subdolo, che sono una grossa tentazione del mondo, quella di fare grandi cose. Ma queste grandi cose le facciamo per amore del Signore o le facciamo perché poi ci compiacciamo delle cose che facciamo? A volte il Signore ci chiede alcunissime cose, magari che non gradiamo molto di fare, però tanto ce le facciamo. Allora, io mi regolo sempre prima il Signore, prima di tutto, poi tutto il resto lo do a Lui. Lo dico perché così fino a sperimentato.
Io condivido pienamente con se tu hai detto, così condivido pienamente con quello che hai detto, e su tutta la riflessione che ho fatto, anche mi sono fatta questa cosa. Con delle riflessioni dei miei fratelli, non me lo posso costruire io il mio prossimo, perché è una grande tentazione quella di decidere io chi è il mio in base ai criteri di egoismo nascosto, sotto, ma non ci riesco, ma non ho tempo, ma paura, sporcarmi le mani, paura di rivelare, mettermi in gioco, svelare, metterci la faccia. Per cui veramente l'aiuto dello Spirito Santo in questo, ogni giorno, ogni momento, cioè è diverso. Ci vuole una disponibilità, ci vuole veramente un chiedere al Signore nel momento in cui tu vedi, l'aneddoto di padre Pio, no? A me viene in mente perché è successo personalmente nella mia vita, una situazione molto molto difficile, ho detto Signore, ma perché questa situazione? Ma come mai? Mi sono sentita dire, fai qualcosa per questa situazione. E io mi sono sentita dire, ho fatto te. Perché mi sono venuto in mente le parole di questo aneddoto di padre Pio, ho fatto te, te l'ho fatto vedere, fai una cosa, piccolo tanto, però fa, cioè è la volontà di creazione, e tante volte la volontà viene mancata, perché la paura è la prima cosa, soprattutto in questo momento storico. Questa è la mia personale esperienza, cioè quello che capisco io di me. Infatti non seleziono io perché la parola appunto del buon samaritano, chi è il mio prossimo? Io sono prossima. Io tutte le volte sono prossima anche a quella collega, cioè per dire che mi fa frescare, che mi è molto difficile relazionare.
Posso, con un attimo, a proposito dell'accoglienza, che lei dice l'accoglienza, ma io devo essere molto sincera, io uno che sbarca che non so manco chi è, sinceramente non me è in casa, però il Signore ho ospitato per un anno una persona, un altro mese un'altra persona, e 6 mesi un'altra persona, perché mi erano due, le prime due raccomandate dai frati, che avevano bisogno, per un altro fa. Un altro era una persona che con il mio marito che aveva bisogno. Allora lei dirà, vabbè, ma tu la devi fare perché ti capita. No, sinceramente io dico, che assolutamente non conosco. Lei ci citava l'accoglienza dei tempi passati, certamente questo lo sappiamo. Oggi come oggi devo dire, sono sincera, uno che non conosco, che manca. Non è colore di pelle, bianco, nero, rosso, giallo, è uno che manco so di sia, non ho più
quindi potrebbe dire, ah, vabbè, in questo caso la tua generosità, lo Spirito Santo ti aiuta, però c'è anche aiutati che c'è ti aiuta, non lo so, perché oggi come oggi, io tre volte incontro Alberto Scacchi, un giovane, ero in chiesa, stavo pulendo la chiesa da una vita, entra, mi racconta tutta la storia che doveva andare a Perugia, avevo bisogno di soldi, ho chiesto ai frati, mi hanno dato 10 euro, non è vero perché i frati non mi danno manco la vita. Vabbè, l'ho detto un po'. Poi lo incontro dopo 15 giorni di nuovo all'uscita di una chiesa della mia parrocchia. La stessa storia, mi ripresenta la stessa storia. Prima di venire qua, due giorni fa, mi vado a confessare in cattedrale, aspetto fuori perché c'era messo da dentro. Come apre la porta vedo questo qua, probabilmente stava raccontando la stessa storia sette volte, ma tutto lo diceva, non mi capisco. Quella era una storia proprio per una storia. Questo dice come, insomma, bisogna anche essere attenti oggi, perché il Signore ci dice dovete anche essere prudenti, non è perché siete...
Ascolta, quello era un seccatore, non era un bisognoso. Scusa, allora bisogna anche avere questa capacità. Qui si parla di bisognosi, che non ha, chi muore di fame, chi
la prudenza, la prudenza.
E beh, certo, chi ha bisogno, vero? Insomma, anche questa è sapere discernere. Seconda pista di riflessione, il Signore del giudizio finale ora nel tempo si identifica con i fratelli più piccoli, quelli che contano poco e non ricevono dagli uomini stima e considerazione, anzi sono emarginati e rifiutati. In quanto poveri e indigenti non hanno potuto rivendicare niente e neppure accampare diritti. Ci sono molte persone che si trovano in queste condizioni. Cosa facciamo per questo? In che modo siamo fratelli di questi che nessuno ascolta, si girano dall'altra parte, li mandano di qua e di là per ottenere quello che aspettano? Tanti diritti non vengono dati né riconosciuti dalle persone. Ci sono queste situazioni nella vostra attività di laici, di cristiani, nel vostro ambiente? Che cosa fate per... Qui si parla di gente che non conta, non riceve stima e considerazione. Emarginata, rifiutata, perché povera, indigente, non ha il conto in banca e altre cose, non è bello, non sfila con il miss.
Questa donna che aveva questi problemi, La prima che ha risposto è stata questa, che non crede, ha detto, bene, questa mia, e stai quanto vuoi. E c'è stata per diversi giorni. L'altra situazione di una signora di colore con un bambino piccolino che veniva maltrattata dal marito, minacciata, per cui se n'è andata una sera e chi l'ha accolta, ha bussato alla porta di questa amica mia che è vicina alla spiritualità buddista e l'ha accolta. E c'è stata per tanto tempo e questa signora, questa amica mia, insieme anche a me poi, si è interessata per l'accoglienza da altre parti in situazioni instabili. Cioè, chi erano queste due persone? Non credono in Cristo, ma fanno la volontà di Cristo.
Fanno la volontà di Cristo. Quindi sono fratelli di Gesù.
E noi siamo stati a margine di questa situazione.
Sì. Quindi la domanda che tu ti poni, abbiamo risposto alla lezione stamattina. Chi sono i miei fratelli, mio padre, mia madre, mie sorelle? Chi sono? Gesù ha risposto. Tutti quelli che hanno questo sentimento di accoglienza verso il prossimo facendo quello che Dio vuole. Dio vuole questo da noi. Perché Dio da me ha voluto questo, che mi incarnassi per accogliere, abbracciare e salvare i fratelli. Gesù è questo, è Emanuele, Dio con noi. Non è uno spirito meraviglioso piovuto dall'alto così all'improvviso. È colui che realizza fino in fondo questo abbraccio, questa alleanza, diciamo sempre, no? Alleanza nuova ed eterna con l'umanità. Questo è Gesù. E chi crea queste alleanze con i fratelli è come Gesù, è mandato dal Padre, è incarnato. È un nuovo Gesù che si incarna perché crea alleanza con l'umanità, con i fratelli.
Padre Santo, mi viene in mente, la tua speranza per due cose. Una, quando la tua speranza dice, come Maria Teresa, sì, fare la carità, ma farla col sorriso. E infatti noi purtroppo a Roma abbiamo una situazione veramente che esce da casa 4 o 5 persone che ci chiedono effettivamente, e allora vedo che diventa, veramente stiamo vivendo male, è quasi una situazione difficile. E lì bisogna anche appoggiarci alle comunità, tipo la comunità di Sant'Egidio che sta facendo, come sì, anche quella sì. Di Chiara Grande, effettivamente. Poi l'altra cosa di Maria Speranza che dice che bisogna chiedere consiglio. Ora io qua per esempio mi ricordo un giovane, era un convegno, che ha preso la parola lì sul palco e ha detto, anzi eravamo proprio nella sala grande, e ha parlato della sua situazione, cioè quattro figli, la mamma medico, lui che era finito nella droga e la mamma che gli diceva che doveva andare in una comunità e lui ci aveva forse trovato, poi era uscito, eccetera. Insomma, un certo, siccome la mamma aveva anche altri tre figli, gli ha detto una sera, guarda, o vai in questa comunità oppure io ti metto fuori di casa. Lui ha detto che non se la sentiva e la mamma l'ha messo fuori di casa. E lui è venuto qui per dire che quella è stata la sua salvezza. Perché anche certe volte bisogna essere appunto non deboli, e quello è il discernimento che dobbiamo fare. Per esempio, io tendo a essere generosa, forse Giovanni pensa troppo. Adesso abbiamo due casi, uno è il mio ex alunno che è figlio di una prostituta, un ubriacone, ma è fatto della prima media, e che lui adesso abbiamo una situazione che la droga sta dirompendo molto di più con la cocaina, basta tenere le bustine. E si fanno gli appartamenti questi giovani, è un dramma.
Sì.
E allora appunto bisogna anche, giustamente come dice Giovanni, basta dare soldi, ma allora questo che dice della droga, capito? Si mette a fare un... L'altra, che pure c'è stata così presentata qui da un sacerdote di qui, che effettivamente appunto non ascolta, e allora come si fa? Perché guardi che anche quelle fissazioni, le cose sono terribili, allora uno appunto dice chiedi consiglio, noi
sì,
abbiamo
avuto
delle famiglie ringraziate.
Da solo non ce la fai, bisogno di appoggiarti, hai ragione, sì, sì. Bisogna cioè creare unione, comunità, raccogliere forze.
Io adesso cerco delle
da tutte le parti,
delle persone alle quali appoggiare queste persone.
Certo, certo. Da solo da certi problemi non
per esempio fare. Questo ha fatto dei debiti tremendi e allora a questo punto mi hanno detto che c'è l'associazione che dà dei prestiti, però non so dove e quindi
sì, sì, sì.
E poi continua
sì.
A fare.
Ecco, queste sono scelte concrete, di fare questi gesti, associazioni che vengono in soccorso, no, di casi molto difficili.
Eh sì, perché sì, poi effettivamente quando si è pensionati e si hanno nipoti che magari non si possono aiutare, persone della famiglia, allora sì, infatti io sono portata più verso gli altri perché con noi abbiamo avuto quelle radici. Perché è fondamentale le radici che noi tutti quanti per essere qui dobbiamo aver avuto, oppure la chiamata. Però queste altre persone veramente proprio sono sprovveduti al massimo. E allora come si fa?
Altre risposte? Ci sono.
Io ho anche una voce contraria. Poi io condivido le cose che lei sa, chi sono io, chi è il mio prossimo, chi è il mio fratello. E credo che la decadenza dei giorni che stiamo vivendo non avvenga per caso. Credo che sia questo avvenga perché il Signore vuole metterci alla prova. Il cristiano, credo, non sia preparato ad accettare quanto di nuovo sta avvenendo nel mondo. Chi soffre la fame scappa dai suoi paesi, che l'uomo bianco ha sfruttato fino ad oggi, perché quelli in Africa, in Asia, ci sono i grossi beni materiali. E l'uomo bianco si è arricchito sfruttando quei beni e mantenendo nella fame e nell'ignoranza quelle popolazioni. Credo che il cristiano debba aprirsi a quanto sta avvenendo oggi nel mondo. Non è più il tempo di chiudersi dalla propria casa, di vivere bene solo con il vicino di casa, non avere problemi per la scala di condominio, non avere problemi con l'amico del cuore. Oggi c'è una povertà di valori che veramente fa paura. Siamo diventati egoisti tutti del nostro piccolo bene che abbiamo conquistato, che abbiamo realizzato all'interno delle nostre famiglie. Ma che famiglia abbiamo? Ma guardiamoci attorno. I giovani dopo un anno di convivenza si separano. Ma perché? Perché non li abbiamo abituati ad assumersi le loro responsabilità. Non li abbiamo abituati col nostro esempio di genitori, di persone che hanno fatto e richiesto soltanto dei diritti. E mai abbiamo parlato anche dei doveri verso chi non riesce ad ottenere questi diritti. Io credo che ci dobbiamo meditare. Io sono molto avanti negli anni e mi pongo il problema di quella che sarà la mia fine, quando verrà. Potrò guardare in faccia Dio, potrò dire di essere stata una cristiana a favore del mio prossimo, di avere lottato perché anche il mio prossimo abbia quello che io ho avuto. Io questa domanda me la faccio e cerco di darci una risposta. Credo di avere capito
da lei che cosa devo fare in questo piccolo arco di tempo che mi sta davanti. Grazie per questo.
Grazie.
Io vorrei una piccola, adesso faccio un po' fatica, comunque voglio dire questo, riguardo proprio che nel giudizio finale saremo interrogati, c'è l'altro da mangiare, mi è andato da bere, eccetera. Io le dico la mia esperienza personale di tanti anni fa. Facevo un'infermiera, io amavo chiamare, ma li amavo proprio come me stessa, in un certo senso. Quando io lasciavo la mia casa, mi immedesimavo nei loro problemi, eccetera. Però mi sono sempre interrogata, Signore, ti amo perché amo gli altri. Allora io vorrei anche dire questo qui, tutte le cose che noi facciamo perché aiutiamo il nostro prossimo, ma è soltanto per una questione nostra, una, chiamiamola filantropia o roba del genere, o perché invece viviamo quello che non possiamo fare? Solo perché delle volte noi aiutiamo gli altri, però bisogna vedere se siamo nella linea che lei ci ha spiegato, nella linea. E allora veniamo qui che bisogna amare prima l'altro Signore e poi dopo. Però delle volte si ama l'uomo e non è sempre presente, lo faccio per te Signore. Lo faccio perché ho un fratello, sento più l'umanità che non so se mi sono spiegata.
Sì, io di fronte a questo problema che un po' emerge sempre, no? Prima Dio, prima Cristo, dico, e poi dopo il prossimo, la Bibbia ne parla e dà le sue risposte. E mi viene in mente un episodio di Sant'Antonio Abate. Il Vescovo d'Alessandria una volta va da Sant'Antonio Abate per chiedere un consiglio su un problema scottante. No? Gli presenta il problema e aspetta. Antonio Abate con la sua barba bianca sta lì così. Il vescovo aspetta, il vescovo. E Sant'Antonio non risponde. E quello a un certo punto dice, ma insomma, mi vuoi rispondere? Quale consiglio mi dai? Che risposta mi dai? Sant'Antonio Abate risponde, la risposta già ce l'hai. E dove? Sono venuto a chiedertela perché non ci vedo chiaro. Guarda il cielo e leggi le scritture. E lì la risposta. Cioè le due dimensioni, guardare il cielo, no? Pregare, invocare la luce dall'alto, è un modo di ottenere la risposta. L'altra però, è anche l'altra dimensione, Dio che cosa ti dice concretamente nella tua storia, in quello che ha manifestato le scritture, la narrazione degli eventi storici del Dio che interviene nell'umanità per portare a termine il progetto di salvezza, no? Queste sono le scritture. Cosa Dio ha fatto nella storia per salvare l'uomo? Le due dimensioni, Dio celeste, e i fatti concreti attraverso i quali Dio si fa vivo. E Gesù ci dice, guarda, Dio si fa vivo. Dio è, io, Gesù, mi identifico con. Questa è la risposta. Poi il resto sono problemi di vita normale, concreta. Che ci sono? La soluzione ci può essere o non ci può essere, non è che tutti i problemi della vita normale quotidiana si possono risolvere. Per esempio un problema di salute non è che puoi sempre risolverlo. Alla fine arriva pure sorella morte che ti dice guarda non c'è più soluzione e ti porta via. Non è che noi abbiamo sempre la soluzione dei problemi. Chi te l'ha detto? Questa mentalità onnipotente e perfezionista. Chi te l'ha detto? Dice, non è vero. Io vivrò, io ho 70 anni, vivrò il tempo che Dio mi ha dato, se mi manda gli acciacchi, farò il modo di curarmi, ma non è detto che mi riporto dietro, cercando di dargli un valore spirituale se me l'ha mandato, no? Se no che devi fare? Ti arrabbi, bestemmi, te la pigli con i medici, va avanti, dicendo Signore questa è la tua volontà. Come ha fatto Gesù? Gesù cosa ha fatto? È morto a 33 anni, no? Chi più importante di Gesù? Chi più utile di Gesù su questo mondo? Scusa. C'era qualcuno più utile, più attento, misericordioso, anche col potere di guarigione, eccetera. Eppure non ha fatto in tempo a uscire dalla ragnameria che dopo 2 anni e qualche mese l'hanno fatto fuori. Questa era la volontà di Dio. Oh. Allora, se noi leggiamo la nostra vita, anche gli eventi, anche la scala del condominio che ci darà problemi sotto questa luce, possiamo anche dire, io faccio del tutto perché si viva in pace, ma può essere che a un certo punto arriva Giuda con i suoi soldati e mi cattura, cioè mi mette in una situazione di difficoltà fino a crocifiggermi. Questo non significa che tu non devi darti da fare per rendere la società più vivibile. Non significa questo. Significa semplicemente che una società perfetta, mi rivolgo a lei, un'intenzione perfetta non esiste. Anche io, quando faccio del bene, c'è sempre un'altra intenzione, magari secondaria, che mi dice sì, ma forse mi conviene e lo faccio. No. Ma se l'intenzione primaria è quella di dire faccio del bene per il bene, per aiutare il prossimo, già va bene così. Non è che io sono perfetto, un angelo, no? Ho bisogno anche delle mie gratificazioni. Anche ieri sera, anche Gaetano è tornato su questo, che Gesù ha detto ai suoi discepoli, avete faticato, avete lavorato, riposatevi, cioè godetevi un po' la vita, tranquilli, è il tempo degli esercizi spirituali, riposatevi, non mettiamoci a tormentare per questo o per quello, no. Quindi anche questo dialogo che facciamo, facciamolo sempre alla luce che siamo nelle mani di Dio e che la risposta ad ogni problema è quella che Gesù ci dà. Sono venuto non per i giusti ma per i peccatori, non per i sani ma per i malati. Cosa significa? Che ci saranno sempre i malati, ci saranno sempre i peccatori, ci saranno sempre i scocciatori, ci saranno sempre problemi, e con Gesù che ci assicura la sua presenza, i malati possono essere guariti, i peccatori possono essere giustificati attraverso la nostra pazienza, la nostra comprensione e Alan laici dell'amore misericordioso, attraverso l'amore misericordioso. Questa è la risposta. Quindi non, vi prego, non affliggiamoci dei problemi, perché i problemi ci sono ed è questa la vita. Se una mamma deve mettere al mondo un bambino e comincia a dire ma questo bimbo poi qua, poi là, chissà, su giù, non lo mette al mondo. Come succede, dice ma poi avrà il necessario, avrà la casa, avrà, troverà una sposa adatta, è finita, una nuova nasce, dice qui, avrà lo stipendio adeguato. Cioè è tutto un discorso campato per aria, cioè la vita è fatta anche di imprevisti, di avventura, di rischi, di buttarsi, no? Bisogna buttarsi, rischiare anche. Se io comincio a dire voglio l'assicurazione su tutto e sempre, non ti muovi, ti metti una lampada di vetro e arrivederci, insomma. Insomma, gli spifferi arrivano, c'è poco da fare, te li tieni e ti pigli anche una bronchitella, poi. Io la penso così e il Vangelo, la vita di Gesù è questa. Colui che si è buttato senza paura e senza confidare troppo nell'uomo, a un certo punto ha detto, Padre, sia fatto quello che mi chiedi. Maria è la stessa cosa. Ma com'è? Pensate a Maria, se mi viene in mente Maria. Stava per sposarsi, aveva sistemato tutto, già la casa, lo sposo, il fidanzato Giuseppe già gongolava, fra poco ci sposeremo, qua sono giù, tutti i parenti, tutto il paese, e Maria sta per sposarsi, guarda. No? È così, anche lei. Puff, ti arriva questo. Avrai un figlio, figurati. Sapete che allora se una donna restava incinta prima del matrimonio veniva lapidata, uccisa Sassana. Allora, avrei un figlio, insomma, mettetevi nei panni di Maria, che poi era una ragazza, insomma, anche abbastanza sensibile dal punto di vista morale, no? Gli va a dire sei incinta, la tengo da sulla capoccia, foraggia. Non lo so, mettetevi nei suoi panni, tutto per aria, poi, come sarà il mio futuro? Come sarà il mio futuro? Come la vedrà Giuseppe? Giuseppe, poveretto. I parenti, la mamma, Gioacchino, Anna, qua, tutto il contato, quelli stanno intorno. Ma Maria, ma proprio tu? E infatti c'è una scritta che dice Gesù è figlio di una puttana. Una scritta. Cioè di una donna che ha fatto il figlio al di fuori del matrimonio legale. Una scritta del tempo. Alcuni discutono che non sia il Gesù del Vangelo, però questa scritta in parte ti fa capire le condizioni in cui si è trovata Maria quando è restata, no, incinta. Così. Allora, se, Maria come ha risolto questi problemi? Come l'ha risolta? Mi chiedi questo, anche se mi turbano e mi mettono nei pasticci, non solo me, ma tutti gli altri che stanno intorno a me, a cominciare dal fidanzato, sia fatto quello che mi chiede. A Gesù la stessa cosa è capitata. Mi dice a me a 33 anni, dopo che mi dici che devo annunciare il messaggio della salvezza, dice fa la fedina, ti chiacchierare, adesso ti prenderanno, ti inchioderanno. Con la scritta che sei un sacrilego, un bestemmiatore e un ribelle. Sta scritta. Tu morirai con questo identikit. Uno che viene perdonarsi completamente al prossimo fra due assassini matricolati. Voi la sentireste di fare sta figura per aiutare la persona, cioè mettere in gioco la vostra onorabilità, la stima degli altri, la pace nelle relazioni, creare un subbuglio, un putiferio, il diavolato. La sentiresti? Non lo so. Quanti se la sentono? Di diventare peccato. Diventato peccato Gesù. E il carme del servo sofferente di Isaia è spietato ormai, di una prudezza che corrisponde alla realtà di quello che Gesù provava, macellato, irriconoscibile, sfigurato fino al punto che ti faceva schifo a vederlo. Allora, la carità, l'amore verso il prossimo ti porta anche a questo. E quindi siamo realisti, no? Siamo realisti. Io la penso così. Così il Vangelo ci presenta.
Posso fare la mia testimonianza?
Oh, scusate, sì, sì.
Allora io sempre per la gloria di Dio, rispetto a tutto questo, ma sempre fidandomi dello Spirito Santo, come diceva prima la signora, perché io lo prego molto, anche per venire, sono venuta tutti gli anni, quest'anno ho voluto che venisse solo questo giorno per andare con mio marito, sempre con la preghiera. Allora io, mo sono circa 2 anni, ho preso questo ragazzo in casa con me, ora vivo con la mamma, l'ho tirato fuori da una situazione, lasciamo perdere, come diceva lei prima, no? Cristiani, veramente
sì, sì,
invece
sì.
Lasciato, no? Se noi giudichiamo. E io e mio marito siamo andati a soccorrere, insomma nel senso che viveva una situazione di fregio,
era stato messo, ma come uno lo mettesse sul garage, diciamo, ecco così. Allora già gli abbiamo portato stufette, gli abbiamo messo, una, come lui diceva, una careggia, perché era una coperta da lana, come dare. E mai sembrava il paradiso. E la operatrice piano piano ha cominciato a venire anche con le preghiere, io mi sono affezionata, poi l'ho cominciato a venire a pranzo la domenica a casa mia. Ci ha raccontato tutta la sua storia, mi sono fidata del Signore e lo vedevo che era un ragazzo bravo. Non credete, c'ha i suoi difetti come ce l'abbiamo tutti, devo imparare tante cose, però è bravissimo. Allora che ho fatto? Adesso io prima lo facevo venire a pranzo la domenica. Però nel mio cuore già c'era il desiderio, allora ci sono pregato molto, sono andata a parlare con i miei figli, con mio figlio e la mia nuora, io ho detto guarda così così, io sarete contenti se, prima no, scusi, passi indietro, prima ho pregato per lì se poteva venire a pranzo la domenica, mi hanno detto di sì. Dopo sono cominciata a conoscere, ho visto magari qualche volta la mia nuora quando andava lui a un supermercato che si chiama Ipercoppio, lo portava con lui, si è cominciata a affezionare. E dopo piano piano c'avevo la camera dove dormiva mio figlio, se lo facessi dormire di qui, e mi hanno detto di sì. E l'ho messa a dormire in casa di mio figlio perché noi abitiamo di fronte, lui è sposato. E ma stava con noi, poi piano piano è diventato un pochino a insegnare l'italiano, un po' lo conosceva. Poi ho cominciato per trovare il lavoro, per fare qualche corso. E intanto stava la mamma lì da sola, stava mettendo a posto la cameretta che aveva l'appartamento suo per sistemarlo lì perché è più comodo, lei c'è un appartamento più grande sola, mi fa anche un po' dire compagnia. E piano piano abbiamo sistemato lì. Poi adesso sta facendo un corso da saldatore. Prima l'ho pagato io un corso, poi dopo che la signora gentilissima mi ha ritelefonato, dice guarda signora, mi si iscrivi subito perché c'è anche per i ragazzi di 30 anni adesso della regione, faccia tutto il percorso. Abbiamo fatto il percorso, ma vedrete che è semplice, è dovuto stare come se fosse mio figlio, sacrifici, al centro dell'impiego, con sale volte, con l'obito. E poi abbiamo ottenuto questo voucher, abbiamo messo 10 giorni, adesso si sta perfezionando, facendo il corso da saldatore, speriamo per trovare un lavoro. Poi abbiamo fatto passi indietro, prima tutto il permesso di soggiorno, certo, non c'aveva niente. Io ho fatto così un po' la buona, dovuto andare sempre alla questura. E adesso è posto per 5 anni, poi adesso abbiamo fatto prendere il medico, ma ancora non abbiamo finito perché adesso ci devo ritornare che mi hanno fatto solo una parte, ma insomma siamo quasi arrivati. Potevo in modo che sia esente, no? Perché adesso sta facendo questo corso, se no deve pagare. Ecco, e piano piano siamo affezionati, ecco la ragazza brava, va tutta domenica la messa, legge sempre la Bibbia. Ecco, anche lui ha i suoi difetti, non ce l'abbiamo noi, è un pochino testardino, tocca spiegare, sono più violenti, d'andatura. L'ho dovuto svegliere molto, tante abitudini loro ci avevano, visto il bacio amaro, anche il sacerdote poi ci rideva perché faceva sempre la mano, lui voleva che lo vede, non vuole, lo saluti normale, insomma, ho dovuto pagare mio figlio, le insegnai anche la mamma, perché piano piano, se sto aspettando, vediamo bene, così. Io l'ho fatto per Gesù, perché ci credo, però non lo so.
Sarai fra i benedetti. Vieni benedetto a tale mia. Devi cambiare nome, benedetto.
Ma non so se lo dico, noi ci aspettiamo buona volontà, l'impegno dopo.
Aspetta.
Padre Carlo,
prego.
Lei è venuto un per caso, perché ha incontrato il discorso sulla venuta del figlio dell'uomo. Siamo in tempi dove tutti dovrebbero comprendere, siamo in tempi, ma cercate, troverete, bussate, bussate. Qui succede che ci facciamo tante domande, ma il cristiano deve vivere il meraviglioso segreto della corredenzione della sofferenza. Lui ha sofferto per noi, noi dovremmo soffrire per gli altri, tante volte non accettiamo questa sofferenza. Ma se il cielo, perché sono in paradiso, potesse venire a rivivere le nostre sofferenze, il cielo si svuoterebbe. Perché? Perché hanno visto Gesù nel povero, nel emarginato, nel carcerato, come ha detto lei. Quindi è inutile prendere le sorte. Ci sono due frecce, una la perdizione eterna e una la gioia. Non ci sono alternative, poi c'è il purgatorio che praticamente è una via di mezzo per riparare a tanti peccati. Oggi si commettono più peccati di quanti sono le del pianeta di tutta la Terra. Da venenti non ci puntano più. E noi cosa chiediamo? Ma la speranza ha dato il via, come tante altre sante, come le che racconta, a questa iniziativa di essere il soccorso di coloro che sono in difficoltà. Io sono mezzo cieco, non ci vedo, quindi non so mai vedere la sua faccia, però sono due sorelle che hanno preso di me, mi hanno preso dal cieco, con fiducia, e mi hanno portato qui. Diciamo che il problema è questo. Il figlio dell'uomo quando verrà, troverà ancora la fede. Siamo sicuri che la fede ci è garantita tutti i giorni, anche se non lo meritiamo? E ora saremo nel terrore, perché senza fede saremo ferroviati come tante persone, che poi diventano anche violenti. Niente, ho parlato troppo.
Comunque avevo bisogno di dire questo innanzitutto, ma parlo personalmente, cioè faccio quello che è accaduto, ecco, quello come mi sono comportato nel riguardo del prossimo, intendo per prossimo, ma non faccio questo discorso. So soltanto che quando mi metto in contatto con una persona, non c'è più io e tu, ma c'è noi. Ho sempre agito così, noi. Perché lui ha i suoi difetti, io ho i miei difetti. E li mettiamo insieme. Perché delle volte si sente dire, ah, io da lui ho dato tanto, ho ricevuto tanto. E quando chiedo, ma che cosa hai ricevuto? Ah, ma abbiamo parlato, vabbè, parlato, ma i bisogni suoi sono anche miei. Se mi metto in contatto con quella persona, a un certo punto mi immedesimo, ho usato un termine. Sulla mia pelle prendo da quello che mi dice e come mi devo comportare nel suo riguardo. E vi porto un esempio. Dato che ho lavorato alle carceri e con i bambini portatori miei, mi capisco due esempi che mi dicono che il prossimo, veramente quando vogliamo, fare in modo che sulla mia pelle, sulla sua pelle, qualcosa deve cambiare, modificarsi. Allora, veramente in una strada c'era uno per terra con la cassetta delle scarpe che aveva le mosse, no? Non stava zitto. E mi mettevo da qualche angolo quando aspettavo mia moglie che uscisse dall'ufficio e le monete arrivavano. A un certo punto me lo trovo, un pomeriggio, in un certo pomeriggio in carcere. E lì è scattata qualcosa di come comportarci, ringrazio Padre Carlo quando ha fatto questa disposizione finale che di non avvilirci, di non star male, e che tutto quello che fa non lo facciamo noi, non lo fa. Come diceva la madre, l'architetto che ha costruito, fare lui, non la fuente, ma lo sono te. Beh, dico lo trovo io, dice, ma allora cosa hai fatto? Ma dici perché li conosci? Ma e qui sono un insegnante, ho detto dove figlio, mi dico, se vuoi venire in classe. Allora, faccio vedere, dico ascoltami, io ti ho visto in tale via da Rena con la cassetta, ma spiegami un po'. Tu come vedevi le persone? Ah, io li vedevo dal basso all'alto, era seduto. Io invece lo vedevo dall'alto al basso. Il contatto con le persone non è né dall'alto al basso, ma alla pari. Il cristiano mi dice questo, devo essere alla pari. Non mi posso mettere dopo i consigli, giustamente i cristiani consigli. E noi non abbiamo mica la bacchetta magica, diciamo, devi comportare così di casa. Prima mi devo fare la bacchetta magica per me, mi devo comportare in un modo. Apri e chiudo e dico, bisogna che mi innamori sempre di più, lo ricordo stamattina, lo ricordo sempre, di Cristo. Non ci sono né sé e né mai. Si sta mettendo davanti. Padre Carlo oggi in questa disposizione, questo, come dicevo ieri sera, questo schermo, no? Si sta aprendo, in maniera che il mio cuore comincia a capire quello che ieri si ha detto, ma che oggi capiamo ancora di più. Perché oggi siamo stati messi di fronte alla nostra responsabilità. Allora, questo individuo che io ho chiesto, ma quando ti mettevano i soldini dentro la cassetta, cosa vedevi? Ah, vedevo dire, torno indietro, le carte, la monetina, il bambino che passava, no, ma mi so dire che c'è il poveretto da dare i soldi. Mai nessuno, vai, la seconda, mai nessuno mi ha chiesto chi sei, come ti chiami, da dove vieni. Quindi tutti il santo giorno stava lì, immobile, ma un saluto, ciao, buongiorno, buonasera, da dove vieni. Questo mi ha portato a discutere che non ci sono né io, né tu, né io, né il prossimo, siamo tutti e due il prossimo, perché anch'io sono prossimo, ma no. Non dimentichiamoci, abbiamo il prossimo. La seconda legge, la dignità, nel 75, quindi torno indietro nel tempo, si chiusero le scuole speciali e messi i bambini nella scuola normale. La piazza del popolo di Ravenna era piena di mamme e di genitori che non volevano che i loro figli andassero nella scuola normale. Questo è difficile, non è difficile, sono io a giudicare, questo è il modo di pensare. Si è voluto del bene e del buono per fare in modo di modificare, no? Oggi sempre, ma anch'io prima non avevo, un insegnante di sostegno con un bambino, poi c'è un insegnante di sostegno con due bambini. Siamo arrivati a un insegnante di sostegno con quattro bambini, cosa che le istituzioni stesse sono dimostrate molto solidali, no? Nei riguardi di queste persone. E sono voluto del bello e del buono, ma soprattutto un'altra cosa, tornando alle carceri, c'è il cappellano, però c'erano anche dei parrocchiani, fedeli, qualcuno era della mia parrocchia, qualcuno era di altre parrocchie. L'unico sacerdote che veniva dentro era, non facciamo no, c'era uno che veniva sempre, tutti i giovedì puntuali, arrivava, come c'è qualcuno da Vendo in altri posti, che va all'ospedale e va a trovare un disamorato. Ma c'è voluto del bello e del buono dire anche che, caro parroco, lì c'è un po' parrocchiano, di certo, abbiamo parlato di te. Morata della fame. Quindi siamo messi di fronte a questa nostra responsabilità. Quindi dette le preghiere al mattino, non che dobbiamo invocare lo Spirito Santo, basta una volta, e lui sa che è quello che dobbiamo fare. Ma dopo il resto bisogna che sia. Sono io l'ostacolo principale, sono mi assumo la mia responsabilità. E cristiano sono per le benedette preghiere che recito tutte le mattine, recito, lobby, con piede e compagnia, mi serviranno per facilitare la mia coscienza. Però di fronte, se io giro la testa dall'altra parte, voi capite che dopo c'è da rimboccarsi le maniche di nuovo, lavarsi, andarsi a confessare, come diceva la Bruno stamattina, quando quel confessionale si apre, c'è quel benedetto padre che mi sta attendendo e che mi abbraccia. Andiamoci con quello spirito lì. Le due volte cambiamo, c'è il dottor Giuseppe, il dottor Mario, Giovanni, ma scegliete uno in maniera che ti possa seguire sempre, no? Se parlava di direzione spirituale. Ho chiuso perché ho finito, grazie.
Thank you. di tutti questi input che mi arrivano, no? E allora praticamente intanto ho pensato, vabbè, io stando la mia Gesù, affidandomi per tutte queste cose, già è un'opera di misericordia, sarà piccola, però è importante. Poi però mi sono posta anche un altro problema, vabbè, però è troppo, cioè non è pratico, alla fine io vabbè, faccio l'insegnante, quindi già quando faccio il mestiere, gestisco quanti problemi mi erano fuori, con i miei genitori, con i ragazzi, con i prese, cioè anche quello è una macinazione di cose, però io cioè il problema più comune che si vuole proprio incontro un sacco di persone che mi chiedono per le mosse e mi dico loro, però mi sembra quasi mi ci mettono a parlare con loro sono contenti, però certe volte mi sembra un po', per esempio, ma io da un punto di vista di un'attività di un'attività e io penso che io questa persona la faccio vedere su questo problema e sinceramente a casa mia dei miei genitori poi non è mia. I miei genitori mi dicono di no, tanto per dire, la casa è enorme, c'è una casa grandissima. E di recente c'è stata la fila, hanno messo un po' di tanto, non so se avete sentito parlare di Vittorio Campanelli.
Sì, tre
per me. Ma è stato, è stato messo, c'era un sacco di gente così. Lui ho ospitato la moglie, un sacco di bambini, di ragazzi, ha fatto l'affidamento. E a un certo punto, io mi sono presa un po' a tutto. Era vicino a mio Paolo, Paolo Giulietti. Mezzo di trovata, vicino a lui, mi canto con loro. A proposito c'è una richiesta da parte, non mi ricordo che cosa, ha buttato lì una cosa.
L'affido.
C'è un bisogno di qualcuno che prende l'affido dei ragazzi. Io ho detto, oddio, che è sta cosa? Cioè, forse, io non ho capito granché, però ho detto, cos'è? Perché io non sono sposata. Quindi, ho detto, io, cioè, il problema mio è questo, io mi sento che c'è questo blocco da parte mia, cioè io, come dire, finché non mi tocca tanto la mia vita, magari mi tocca la necessità, ci sono tanti modi di compiere appunto bene, nelle piccole cose del giorno, ma io la proposta di casa mia, che poi come le dico non è casa mia perché ci sono i miei genitori, che sono molto, no, ragazzi, ma non ospitiamo i terremotati, no? Sì, tu l'hai più facile, come no? Sì, sì, ma non no, io sono rimasta male, mi ha preso a mangiare con loro, no, cioè mangio che io sono con la cicola. E in effetti ci potrebbe andare in ragione. Cioè, però questa cosa volevo appunto dire, perché non ho capito di che si tratta. Però ecco, sono tanti problemi che ti vengono come se uno non è veramente fratello del Signore, se non compie una cosa di questo tipo.
Quelli sono bambini
in affido.
Scusa, e quelli sono bambini in affido che ha detto Giulietti, è proposto per le famiglie, per le coppie, magari una coppia che ha i bambini che li vedono, oppure che vuol fare un'opera di carità, non lo prende un altro. Per non lo so se il problema è anche il singolo, questo non è.
No, io non lo so.
Il problema era un
altro. Era da approfondire. Ah. Poi c'è una cosa che io anche mi chiedo, vuole fare tutto, continuiamo a sentire parlare, non so, avrei chiesto perché siamo qua, ma la selezione, la parte, poveri, 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 poveri. Allora, a parte che siamo tutti poveri, perché siamo tutti peccatori, già questa è la povertà. Però io mi chiedo, allora, ci preoccupiamo tanto da mangiare, da bere, a casa, da quello che dicendo, ma per lo spirito ci preoccupiamo? O ci preoccupiamo una volta che diamo alla persona, un X, gli diamo tutto questo, vabbè, allora abbiamo fatto una certa opera. Ma è più importante questo o più importante lo spirito? Tutte queste cose prima, tutte queste cose qua, le lasciano, che sono cose terrene, che vanno in ministro. Lo spirito non finisce. Allora, se vogliamo essere completi, dobbiamo dare, pensare anche molto lo spirito. Perché il Signore ha detto in quell'episodio della una Maria, mi pare, che rompe il famoso vasetto di nardo di grande valore, che Giuda gli dice, ah, potevamo andarlo invece di ungere il Signore e di darlo ai poveri. Il Signore cosa gli dice? I poveri li avrete sempre in favore. Se nel mondo ci sono tante povertà, andiamo a vedere quali sono le ragioni di queste povertà, che sono tutte ragioni umane di egoismo. Allora andiamo a cominciare a mettere giusti i tasselli, a correggere queste situazioni, perché se no ci troveremo l'Europa islamizzata, perché siamo islamici, loro fanno tanti figli, noi facciamo. 50 anni, 100 anni, l'Europa sarà islamica, del Signore, ma non lo spettacolo. Ma ci opponiamo, se non problemi, sì o no? O ci mangiamo, o ci continuiamo a crollare sul dare da mangiare, da bere, basta. Ma a me personalmente, io gli darò anche da mangiare, da bere un uomo, però cerco anche di capire il suo spirito, che punto sta. Perché a me personalmente, non per Cristo, credo che il Signore che faccio, fino adesso faccio più opere spirituali che di carattere spirituale, mi sento delle opere spirituali che non voglio lavorare, perché il Signore mi ha fatto trovare persone a cui hanno incominciato a pregare, hanno cominciato ad andare in chiesa, hanno cominciato a fare le cose che non facevano.
Sì, ma siamo noi, scusa, che facciamo questa distinzione. Quando si parla, no, di da mangiare, da bere, l'esempio concreto è se quella fame deve mangiare, se non muore, no? Ma la fame è anche di altri tipi. Ad esempio, un insegnante, lei si faccia un insegnante, dà da mangiare, da bere ai bambini, agli alunni. È una forma di nutrire anche quella, no? Sacerdote o chi pensa alle cose spirituali dà da mangiare e da bere a chi si trova in difficoltà spirituali, no? Confortandolo, aiutandolo, dandogli la grazia di Dio, eccetera. Oppure come dice Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò da mangiare, cioè vi ristorerò. C'è il ristorante, c'è un ristorante per chi è affaticato e oppresso. Anche quello è un tipo di nutrimento, no? Cioè io non farei queste distinzioni così particolareggiate fra, no, il povero in senso economico e il povero in senso spirituale. I poveri in senso generale, l'umanità in senso generale è povera, soprattutto quando non si riconosce creatura, si riconosce in un altro modo, è povera di Dio, non ha più Dio. Questa è una povertà radicale, no? In questo senso, se no stiamo a dibattere e non finiamo più, no? In questo senso. Cioè. Va bene, allora noi sono le 6 e lasciamo un po' di tempo per la riflessione personale, per le cose personali. Alle 6:30, secondo l'orario concordato, ci troviamo al santuario per i vespri e la novena e il rosario, possiamo dire il rosario. Al santuario del crocifisso. Il vespri e la novena li facciamo insieme alla comunità, poi dopo noi proseguiamo con il rosario, vediamo se si può fare in chiesa oppure un altro posto, se non ci sono. Va bene.